Radio Spike. Benvenuti su Radio Spike, il vostro talk show di riferimento per un mix eclettico di politica, imprenditoria, personalità intriganti, cultura vibrante e talentuosi creatori musicali. Unitevi a noi su Radio Spike per conversazioni coinvolgenti, discussioni illuminanti e un mix vibrante di contenuti che si rivolgono alle menti curiose e alle anime appassionate. Iscrivetevi ora e rimanete connessi al polso del mondo con Radio Spike.
From Tokyo to Berlin, tune in Radio Spike.
Ciao, sono Jonathan Lorenzi di Radio Spike e oggi ci immergeremo nella affascinante storia che lega la Svizzera a Google. Questa storia coinvolge una grande multinazionale e molti sono sorpresi nel scoprire che le radici di Google Maps affondano in un'idea svizzera e nell'expertise elvetica in cartografia. Esamineremo il contributo fondamentale della Svizzera al successo della piattaforma di web mapping più diffusa al mondo. In Svizzera la passione per le mappe è diffusa, sostiene l'ingegnere di Zurigo, Samuel Widmann. Molto prima di lui, i cartografi svizzeri rappresentavano con scrupolo ogni aspetto del territorio, dai sentieri alle strade di campagna, dalle vette alle valli, dalle formazioni rocciose agli alberi. Questa tradizione è proseguita con l'evoluzione delle immagini digitali e l'introduzione di Google Maps, che ha segnato una svolta fortunata nella carriera di Widmann. Negli anni 60, la Svizzera realizzò le carte del Monte Denali, il più alto in Nord America, del Grand Canyon e del Monte Everest. La speciale tecnica di ombreggiatura elvetica era in grado di conferire plasticità e tridimensionalità alle rocce persino sulla carta. La rappresentazione svizzera delle rocce e delle montagne era così immensa che chi leggeva la carta poteva comprenderle intuitivamente, afferma lo storico Felix Frey, che lavora per l'Ufficio federale di topografia, Swisstopo. C'è anche un po' di Google nelle mappe svizzere. Da quasi 200 anni, Swisstopo è un'istituzione nel campo della cartografia. Il suo fondatore, Henri Dufour, da cui prende il nome la vetta più alta della Svizzera, giocò un ruolo fondamentale nello sviluppo delle carte moderne. Dufour, infatti, realizzò la prima mappa dettagliata della Confederazione Svizzera a metà del XIX secolo. Google riconosce l'importanza di questo contributo e non nasconde le sue radici svizzere. Tuttavia, oggi è piuttosto Google che influenza le mappe di Swisstopo, afferma Christoph Streit, responsabile della cartografia dell'Ufficio svizzero di topografia. Come le mappe di Google, anche quelle di Swisstopo puntano sempre di più sull'interattività, integrando informazioni come gli orari dei trasporti pubblici. La cartografia interattiva non è nata nelle agenzie cartografiche nazionali, ma in aziende informatiche come Google o Apple, afferma Streit. Per istituzioni come Swisstopo, il fatto che si possa cliccare su una mappa e ottenere informazioni aggiuntive non è l'obiettivo primario. Le carte e la meticolosa visualizzazione della topografia rimangono al centro, afferma Streit. Per Google, invece, le mappe fanno parte di un modello di business basato sull'interazione con l'utenza. Gli utenti di Google sono probabilmente meno interessati a studiare una mappa o un territorio, secondo Streit, ma a sapere se un ristorante è aperto o se c'è un ingorgo stradale. È per questo che Google Maps funziona meglio nelle zone urbane economicamente attraenti piuttosto che in quelle rurali. Swisstopo, avendo un mandato pubblico, produce geodati e mappe di buona qualità ovunque, indipendentemente dall'interesse commerciale, dice Streit. Ciò non significa che i due servizi siano in concorrenza. Non vogliamo e non possiamo competere con Google. Offriamo servizi diversi con obiettivi diversi, afferma. Grazie alla digitalizzazione, le mappe sono presenti nella vita delle persone come non mai. E Google ne approfitta appieno. Google non mostra coerentemente ciò che esiste e può interessare all'utenza, ma piuttosto ciò che è bene per il suo business. E usa i dati delle persone a questo scopo, afferma Lorenz Urni, direttore dell'Istituto di Cartografia e Geoinformazione del Politecnico Federale di Zurigo, ETHZ. Le immagini aeree, inoltre, rendono le mappe più ambigue perché non tutti gli oggetti geografici sono definiti chiaramente, per esempio quando oscurati da ostacoli come alberi o pali, spiega Urni. Google è così dominante che per le altre aziende è quasi impossibile competere. Questo crea una situazione simile a un monopolio, afferma Simon Poole di OpenStreetMap, considerata la Wikipedia dei dati cartografici. Google ha combinato la sua posizione dominante come motore di ricerca e come servizio internet geografico. Ciò è pericoloso, dice Poole. Il fatto che Google raccolga così tante informazioni sugli utenti e possa tracciare e registrare i loro movimenti lo rende particolarmente inquietante, secondo Poole. Weidman non è preoccupato che il suo progetto iniziale si sia evoluto in un modello di business che qualcuno definisce pericoloso. Dice di sapere quanto Google tenga agli interessi e alla privacy dell'utenza e di essere più allarmato da altri attori nel mercato che stanno recuperando terreno rispetto a Maps e non rispettano gli stessi standard. Secondo lui, Google ha così successo perché offre un modello reale del mondo. Non potrei più vivere senza Google Maps, afferma l'imprenditore, che sembra ancora molto legato all'azienda che gli ha cambiato la vita. Non è il solo. Oggi Weidman è un investitore. Anche se ormai non lavora più per Google, continua ad avere il fiuto per le buone idee. Crede che la sfida dei prossimi decenni sarà creare in tutto il mondo mappe super accurate ad alta risoluzione da integrare nei sistemi delle auto a guida autonoma. Questa sarà la prossima grande innovazione. Un ringraziamento speciale al nostro team e ai nostri sostenitori. Un grande applauso al nostro team tecnico per garantire che ogni episodio di Radio Spike suoni perfettamente e raggiunga gli ascoltatori in tutto il mondo. Grazie per il vostro impegno, la vostra professionalità e la vostra passione nel portare la nostra voce ai cuori e alle menti di tanti appassionati di podcast. Un caloroso grazie anche alla nostra redazione, che lavora instancabilmente dietro le quinte per assicurarsi che ogni contenuto sia curato, informativo e coinvolgente. La vostra creatività e dedizione sono fondamentali per il successo di Radio Spike. E non possiamo dimenticare il grande supporto dei nostri futuri business angels. Grazie per credere nella nostra visione e per il vostro sostegno prezioso che ci permette di crescere e prosperare. Con il vostro aiuto siamo pronti a raggiungere nuove altezze e a realizzare i nostri sogni più audaci. E con questo siamo giunti alla fine di un altro emozionante episodio di Radio Spike. Spero che abbiate trovato l'ispirazione, l'intrattenimento e le informazioni che cercavate. Un grande grazie a tutti voi, cari ascoltatori, per aver dedicato del tempo con noi oggi. La vostra presenza e il vostro supporto significano molto per noi e sono il motore che alimenta il nostro entusiasmo per creare contenuti sempre migliori. Ricordatevi di abbonarvi se non l'avete già fatto e di condividere Radio Spike con amici, famiglia e colleghi. La vostra passaparola è fondamentale per far crescere la nostra comunità e raggiungere sempre più persone. Vi aspetto al prossimo episodio di Radio Spike, dove continueremo a esplorare, apprendere e divertirci insieme. Fino ad allora, mantenetevi curiosi, positivi e pronti ad affrontare ogni nuova avventura che la vita vi riserva. Un caloroso abbraccio da Jonathan Lorenzi e da tutto il team di Radio Spike.
Do you like facts? Radio Spike Facts.